time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 35esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
Io sono un negativo Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Negativo un po' perché sono stato letteralmente negativo al test per il coronavirus, fortunatamente, un po' per come sta andando la mia squadra. Tu come sei, Ema? Negativo o positivo?
Quale squadra?
I Falconi di Atlanta, Ema.
No, dico io, quale squadra? Perché se c'è, tutti infortunati o non giocano. Quindi non lo so, questa settimana ci hanno dato un bye week.
Sei DNP, did not play.
Did not practice, però proprio. Nulla. Dov'è? Quale squadra? Che abbiamo fatto? Niente.
No, Ema, scusa, tu potevi essere un ubriaco, Emanuele Sortino, visto cosa fanno i tuoi running back per le strade di Denver.
Ma lasciamo stare, madonna, prendi 8 milioni l'anno e non prendi un Uber, un driver, te lo faccio io il driver, mi dai $100,000 ti porto ovunque.
Per chi non lo sapesse, Melvin Gordon, running back dei Denver Broncos, è stato fermato perché era una cosa come 50 all'ora sopra il limite cioè di velocità.
Sì, il limite era 35 miles per hour e lui andava a 78, cioè
sereno.
Va bene. Allora, io ti voglio dire che pensavamo di fare un dolce per oggi, per la fine puntata, considerato che Dan Quinn se n'è andato, ma tu hai qualcosa di meglio, quindi io direi che possiamo iniziare la puntata mettendo Grammatic sotto, così ne siamo a posto,
siamo.
E possiamo iniziare con le nostre sorprese in positivo. Sorpresa in positivo di questa settimana, la prima che mi viene in mente è Alex Smith che torna a giocare.
Eh beh, dai, sì.
Dopo 17 operazioni, rischiato di perdere la gamba, diciamo che vederlo giocare è stato tipo, ma che davvero? Cioè, già da solo per questo è comeback player of the year.
E tu avevi tra l'altro vaticinato nelle nostre ball prediction, ma ti ricordi?
Io manco me lo ricordo, però mi fa piacere.
Lo dico
che
io. Ne hai già prese due, 4-0 dei Texans e il... cioè, adesso non è ancora certo, ma poco ci manca che lo vincerà lui.
Vero? Non me l'ho dimenticato. Altro... Vabbè, ci sono io che ricordiamo, ringraziamo sempre quelli che ci ascoltano in live, ma io potrei prendere il video di su Twitch in cui dico, guarda, è strano che ancora Daniel Jones non ha fatto fumble. Due azioni successive, fumble e pick six.
Tra l'altro, a proposito di ringraziamenti e andare a cercare cose, ricordatevi sempre, seguiteci su tutte le piattaforme, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, ovunque. Se vedete un nostro contenuto che vi piace, condividetelo, parlate di noi ai vostri amici, al vostro prete, al vostro psicologo, insomma, a tutti quanti. E buona. Vabbè, se ci seguite un po' di disturbo ce l'avete anche voi, quindi...
Vabbè. A proposito di psicologo, secondo me uno psicologo l'hanno avuto bisogno tantissimi appassionati NFL vedendo la partita. Noi eravamo su Twitch Live, quelli che Adol, abbiamo visto Prescott perdere, avere l'illustrazione della non so come si dice,
tibia.
Era tibia che se n'è andata, no, comunque sentire l'aggancio del piede al della caviglia, e mentre la caviglia proprio si vedeva che era fuori, usciva dal e quindi questa cosa è abbastanza da psicologicamente non proprio il meglio, sì. Soprattutto per i tifosi Cowboys,
no,
per uno che
per
andava
tutti,
con un che stava andando a prescindere, stava giocando benissimo, stava andando a un pace per raggiungere 6700 yard e nessuno ha mai lanciato più di 5500. Quindi diciamo che sta facendo una gran bella stagione. Rompersi così, soprattutto in quel modo, voglio dire, soprattutto turf merda. Questa di qua, tanta colpa è il turf, il terreno, l'erba sintetica su cui giocano.
Sì, ma tra l'altro secondo me è una cosa che resterà impressa a tutti quelli che l'hanno guardata. Io magari anche il fatto che eravamo in diretta, quindi l'abbiamo commentata subito, quelle immagini non me le dimenticherò mai, mi hanno veramente colpito.
Ora te le mando su Telegram.
No, grazie. Anche perché, come dire, di tutte le persone a cui poteva succedere, proprio a una persona come Dak Prescott, un ragazzo esemplare, che viveva, come dicevi tu, l'anno del contract year, quindi è veramente tosta. Però di quello abbiamo già parlato. Adesso è interessante capire come si muoveranno i Cowboys, perché poi è entrato Andy Dalton e dopo qualche incertezza iniziale ha giocato un drive da quarterback NFL, che è quello che è Andy Dalton.
Che è quello che diciamo noi, che è la linea Dalton, il minimo indispensabile per essere un buon starter NFL, è Dalton, che comunque si è fatto 5, lui si è 5 playoff e se li è fatti, cioè ma manco cazzeggiando, cioè non è che il suo talento non si discute, è che quando non ha un buon gruppo intorno non riesce ad eccellere, al contrario di altri quarterback.
Allora ti dico, ma scusa, il problema enorme per i Cowboys è che hanno entrambi i tackle in IR e non sono tackle qualunque, perché sono Lyle Collins e Tyron Smith. Questo potrebbe essere un problema, però il grande vantaggio che hanno è che hanno tre ricevitori fenomenali con tutte le lettere maiuscole, e questo aiuterà sicuramente Dalton, perché nell'ultimo drive c'è stata una grande palla per... cioè, un passaggio corto per Amari che è diventato un guadagno sostanzioso, e poi quelle due ricezioni clamorose di Michael Gallup in verticale. Ricordiamo che Gallup sarebbe il terzo ricevitore di questa squadra.
Secondo, dai, terzo sarebbe essere Lamb. È complicato.
Ma Lamb sta salendo, ma Lamb sta dimostrando veramente di essere il fenomeno che ci si aspettava.
Che male.
L'azione che mi ha colpito di più di tutte di Dalton è stato un bootleg in cui lui poi ha esteso la giocata correndo verso destra e poi lanciando in corsa ha lanciato una freccetta, credo per Gallup ancora, che poi ha fatto una specie di toe tap, cioè coi piedi lungo la sideline. Insomma, per i Cowboys è una brutta botta, ma sul piano morale ovviamente devastante, ma sul piano tecnico potrebbero uscirne meglio di qualunque altra squadra nella stessa situazione di perdere il franchise quarterback.
Potrebbero essere nella situazione che hanno speso i migliori 7 milioni di dollari della loro stagione.
Esatto.
Aggiungo velocemente questa scaletta alle sorprese positive. Ma noi parlavamo bene di Claypool durante il draft, giusto? Io non ricordo male. Quando dicevamo c'è questo tizio grosso che sempre è Metcalf, però. Quando diciamo guarda che questo qua, se Metcalf ha fatto bene, può fare pure lui bene. Si è fatto male Johnson, Deontay Johnson, è il presente entrato, ha fatto 5 touchdown, di cui uno tolto perché l'arbitro ha detto che era offensive pass interference, quando palesemente il tizio gli era caduto di sopra. È una cosa. Ma comunque, quindi questo aggiungiamo Claypool alle sorprese positive.
Aggiungiamo, ma la difesa degli Eagles a quelle negative, perché soprattutto sull'ultimo touchdown, se andate su Twitter la trovate già spiegata in tutte le salse. Il discorso che si è trovato Claypool, corre le 40 yard in 4-4 e pesa come un bisonte, contro un linebacker come Nate Gary, che già fa schifo come linebacker e poi non ha nulla per stare dietro a Claypool. Insomma, è stato un collasso della difesa che ha parecchie cause, e chiaramente quando giochi contro uno in stato di grazia l'ultima cosa che devi fare è andargli a regalare touchdown.
Cioè, per farvi capire, Claypool è alto 1,93 m ed è 108 kg. Così, tanto per di muscoli, non è che manco di ciccia, muscoli, ma così. Va bene, per le cose invece, sempre per le cose in negativo, un commento veloce su quello che hanno combinato i Vikings sabato scorso. A parte che non è stata una partita, è stata un roller coaster, montagne russe. Io abbiamo staccato la live, il tempo di... manco detto questa di qua me la guardo dopo, tanto non mi aspetto. Io anzi avevo detto sono andato ospite settimana scorsa da Pietro Renne, gli amici di Pietro Renne, che c'era Francesco Cucusi che mi aveva invitato per parlare della partita che doveva giocarsi lunedì Broncos e Patriots. E proprio ho detto a un certo momento: oh, guarda, dammi un pronostico. Ho detto su ogni partita. Abbiamo parlato ogni partita. Ho detto: guarda, se i Seahawks non vincono, corro nudo sulla neve. Che stava nevicando quando.
Ragazzo, che rischio! Questo
Madonna, ho a un certo punto A parte che penso che sia andata a cucinare, non mi ricordo esattamente, tipo una cosa del genere, e a un certo punto attacco 17-0. No, questo non va bene. Adesso immagino, come posso fare la corsa, il video della corsa nudo, mi devo mettere tipo il coso nero, non lo so, sul tipo mi faccio il video un po' più
tipo il video di Blink,
esattamente, vedo che hai capito. E poi a un certo punto ho visto che stavano, era 26-19, giusto? 26-20.
Erano sopra di 6.
Sì, doveva essere 26-20, è finita 27-26 se non ricordo male. Comunque, a un certo punto vedo che stanno, a parte l'infortunio di Cook.
Ma di 5 erano supremo, scusa, perché poi hanno calciato. No, che cazzo dico? Di 6, perché poi...
Io ricordo 6, esatto. Io ricordo,
sì, perché
il
quarto down non è andato, sì, giusto, di 6.
Esatto, a un certo punto ho detto, minchia, questa cosa l'hanno portata a casa. Infatti ho scritto a Francesco, ma devo iniziare a preparare il video, perché è una scommessa. E a un certo punto ho spento il televisore, considera, quando a un certo punto ho spento il televisore perché comunque è vera verità, sul terzo bloccati sul quarto e uno calciano, io ho proprio spento, ho detto vabbè, questa di qua, più 3, vai, forse andavano più avanti di 5, hai ragione, tu mi ricordo esattamente, vado a vedere com'è finita, Vikings, Seahawks, non mi ricordo il risultato, mi ricordo cosa è successo, è finita 26-27, giusto. E a un certo punto, con Cooks che se ne andava, che si è infortunato, che si è fatto male alla gamba, all'hamstring, la cosa linguina, manco mi ricordo cosa si è fatto. Comunque, c'era Mattison che stava correndo in lungo e largo. E quel che è successo, che non hanno deciso di correre, quando se calciavano andavano più 8, e si sarebbero salvati. E invece hanno deciso di correre. Abbiamo fatto, infatti, appena ho visto poi una mattina dopo. Io ho visto, mi è arrivata la notifica su NFL Update che praticamente Metcalf aveva fatto touchdown. Ho detto, ma come? La partita era finita con il calcio. Arrivavano a 29-21, come ricordo quanto era. E a quel punto dobbiamo fare una considerazione dal punto di vista, finalmente, tipo dopo 10 minuti di introduzione,
di nulla,
di come siamo, perché Kubiak ha deciso di fare questo. Allora, il manuale dice che se sei avanti, il quarto e uno non lo rischi, per tanti motivi, soprattutto nella zona in cui erano nel campo, intorno alle 35 yard, quello che era, il calcio sarebbe stato lungo, non impossibile, però si poteva fare. E sarei stato sopra di 8. Quello che invece ha fatto Kubiak è stato di correre un 4-1, considerando che praticamente c'era l'attacco dei Vikings che stava facendo... È presente Vendemmia che gli stava schiacciando
una quantità di yard esagerate.
Stavano schiacciando tipo l'uva, la pressa per l'uva per fare il vino, stessa cosa con la difesa dei Seahawks. E ha deciso di giocarsi alla mano il 4-1. Ora, la chiamata in sé per sé è sbagliata dal punto di vista filosofico, per quanto mi riguarda. Non ha seguito il famoso manuale, ma io, fossi stato lui, avrei calciato e vaffanculo. Anche perché la mia difesa, è vero che abbiamo preso 21 punti, ma c'è stato che mancava Cook, c'è stato fumble, questo, intercetto, bla bla bla. Secondo me la difesa si stava comportando bene. Corrono su 4-1. E c'è Mattison che non è che legge male i blocchi, li legge malissimo. C'era... Abbiamo fatto la foto sul post su Facebook. Leg up era chiuso, il big up era chiuso, il C era invece aperto come se fosse praticamente praterie. Tu senti proprio dalle praterie, tutta la robiolosella c'era proprio. Con tanto di blocchi del tight end e del wide receiver, credo che fosse Thielen sulla destra e Rudolph sulla sinistra del C-gap, che praticamente bastava io e te, correndo, mangiando arancine e cannelloni, l'avremmo passata. Ok? Invece Mattison ha deciso di andare per il big up, non si è capito perché, sono stati bloccati, quarto e uno, non convertito, turnover on down, e a quel punto posizione di campo favorevole per Russell Wilson, che fa un drive in minuto e poi porta alla vittoria Seahawks.
Sì, ma secondo me... Allora, due cose. Innanzitutto, quella corsa era una ISO lead. praticamente un blocco, ho scritto un articolo settimana scorsa su come, sui principali schemi di corsa. A Isolid la linea blocca uomo, cioè ognuno ha un suo uomo e deve spostarlo, e il running back deve seguire la lead, quindi il fullback che gli apre la strada e leggere da che parte andare. Il punto per cui anch'io inizialmente ero totalmente d'accordo con te, infatti ho fatto un fermo immagine, ho detto se Mattison si toglie il paraocchi questo è touchdown, neanche primo down. Poi l'ho riguardato un paio di volte e ho ammorbidito un po' la mia posizione. Perché? Perché quando si tratta di quarto inches, quarto e uno, al running back viene detto tu devi andare downhill, cioè dritto per dritto il più in fretta che puoi, tanto devi guadagnare una yard, non è che scrivi
okay.
Però, e quindi Mattison probabilmente non sta nemmeno guardando quello che succede alla sua destra, sta guardando il gap che poi è andato a colpire. Ricordiamo che i gap sono gli spazi tra ciascun bloccante sulla linea, e non ha deciso nulla, ha abbassato la testa, ha provato a spingere. C'era effettivamente una prateria sulla destra. Il punto è che Mattison, secondo me, andava troppo forte per rendersi conto. Questo non significa che Mattison sia un brutto running back, perché non lo è, significa che non è un fuoriclasse. E secondo me significa anche che seppure l'ha visto quello spazio sulla destra, non avrebbe avuto l'agilità di piedi per poi andare a colpirlo. Quello l'avrebbe potuto fare Dalvin Cook, perché Dalvin Cook è un fottuto alieno. Quindi, diciamo, colpa di Mattison, sì, ma non esageratamente, per quanto mi riguarda. Sulla scelta io onestamente non la biasimo, perché se converti quella yard hai vinto la partita.
Assolutamente, 100%. Però se
è un rischio controverso, cioè comunque ti
ne
esponi
possiamo
al rischio.
Parlare assolutamente. A
no,
me
no,
non
no
è
ma
piaciuta,
il discorso
però.
È che ti esponi al rischio di, okay. Che poi, come tutte le cose, le cose controverse, tu ti esponi al rischio che se le cose non vanno come pensi tu, poi ti mettono la berlina, ed è giusto così. Poi secondo me non è stata una scelta così, così vergognosa, ma ci sarebbe stata anche l'altra, cioè ci sarebbe stato anche calciare.
Io avrei calciato, e poi se riesci a fare, devi fare touchdown e poi convertire due punti, secondo me sì. Io sarei andato in questo modo, ma non mi pagano per essere allenatore. Va bene, io direi che a proposito di a quel punto possiamo passare a alla tua sorpresa negativa, ma in realtà per te positiva, della settimana. Quanto
aspettavo questo momento.
Quanto godi che Michael Thomas è stato messo negli inattivi perché ha picchiato un compagno?
No, dai, ma allora adesso, cioè, va bene la rivalità, va bene che io tifo Falcons, lui è un giocatore dei Saints, mi è stato simpatico, però bisogna essere sempre leali. No, ti giuro, sto godendo una cifra. Cioè, per chi non lo dovesse sapere, io odio Michael Thomas, cioè odio pochissime persone e ancora meno atleti, ma Michael Thomas proprio non lo posso sopportare, non perché sia scarso, perché è tutt'altro che scarso, è un fenomeno, ma perché è di una ipersensibilità che è veramente fastidiosa. Cioè tu ha un ego gigante ma fragilissimo, per cui appena uno gli dice che è un attimo meno che il miglior ricevitore di tutti i tempi, allora lui si offende e inizia a fare i versi da bambino di 5 anni. È successo mille volte quest'anno, e si vede, cioè, tra l'altro il motivo, la cosa per cui ho goduto così tanto, che il motivo sarebbe che di una delle tante liti, perché lui ha dato un pugno a Chauncey Gardner-Johnson, ha risposto male a Sean Payton, ha accusato un membro dello staff medico di avergli fasciato male la caviglia e un altro di avergli letto le mail private. Quindi c'è proprio impazzito totalmente. Ma la cosa che mi ha fatto più impazzire è che se l'è presa pure con Malcolm Jenkins, perché a quanto pare Malcolm Jenkins ha fermato un passaggio per Michael Thomas, e poi gli ha detto: contro di me non passi, slant boy. E qual è la goduria? È che Michael Thomas odia il fatto che siamo i suoi critici gli diano contro, perché sostanzialmente gli dicono che lui sa correre solo tracce corte come in e slant, tracce molto, molto comuni. Effettivamente tanta la produzione di Thomas è su quelle tracce. Questo non vuol dire che sia scarso, anzi è stupido chi lo dice. È ancora più stupido Thomas a non fregarsi di questa cosa quando l'anno scorso ha ricevuto 2000 yard. Quindi io sto veramente impazzendo per questa cosa. Spero che sia tutto vero, che ci sia ancora di più, perché in una stagione che mi ha dato veramente poche gioie, questo veramente mi ha svoltato la giornata quando l'ho saputo.
Ok,
la mia rentata me l'hai fatta fare.
Assolutamente. Però possiamo andare avanti. Sono qui per questo. Altre cose come sorprese negative, c'era quando ne parlavamo a quelli che Adol, la difesa dei 49ers, diciamo che non è scesa in campo la settimana scorsa, a domenica. A parte che c'è stato un nuovo, la posso fare una battuta, Albe?
A tuo rischio e pericolo.
C'è stato un nuovo Garoppolo.
Ah, questa ci stava, questa l'unnecessary humor non te l'alza.
Va bene,
ci stava.
Un nuovo low di Garoppolo, quindi un Garoppolo low, che vabbè, secondo me sta giocando palesemente infortunato, l'hanno ancora, secondo una settimana o due ancora, io non so quando hanno loro la bye week, però secondo me non dovrebbe... Mullens, a parte come ha fatto la minchiata contro gli Eagles, a me sembrava decente.
Week 11, Ema. La bye week, a meno che l'abbiano riarrangiata di nuovo
per quello ti dico, e per quello ne sono sicuro. Infatti, quando ce l'ha, non lo so, però in caso altre due settimane. È vero, hanno perso una partita con gli Eagles che potevano vincere, che hanno deciso di perdere. Questa partita con i Dolphins, che hanno deciso che la difesa non è scesa in campo, non lo so, e soprattutto i cornerback. Ma passiamo quindi dalle sorprese negative all'alternative, perché su questa di qui siamo riusciti in qualche modo, nonostante i soliti ritardi di Game Pass, siamo riusciti a vederla. Soprattutto tu. No, dettagli. Perché il PhD, no, vi assicuro che è una cosa brutta. Non fate PhD in America.
Ne abbiamo comunque anche parlato in chat. Le impressioni che ho avuto io guardando i filmati sono che Garoppolo abbia giocato male, senza dubbio, ma che i suoi limiti siano stati amplificati da tutto quello che lo circondava. In primis la linea offensiva, che ha commesso degli errori veramente poco caratteristici di un attacco di Shanahan. Ce n'è stata una su un sack di Garoppolo in cui praticamente tutta la linea dei 49ers scivola verso destra, quella che si chiama full slide della linea verso destra. L'unico che va verso sinistra è Trent Williams, che non ha capito la chiamata, e quindi lascia un difensore di Dolphins che arriva a Garoppolo senza problemi. In un altro caso, e quindi questo è un problema di esecuzione della linea.
Garoppola.
Ha fatto una garoppolata. E l'altro che ho notato, ad esempio, Shanahan chiama, e qui passiamo a problemi più tattici, comunque dovuti a Shanahan. Shanahan chiama una play action, quindi finta di corsa e poi passaggio, che lascia il tight end uno contro uno a bloccare contro un defensive end. Questo non è mai una cosa che vuoi. Infatti il defensive end sfonda molto in fretta e Garoppolo si prende una tarambata epocale dal lato cieco, tra l'altro, e questo poi lo va a condizionare per tutto il resto della partita. Vedi un intercetto inspiegabile che ha lanciato proprio perché non ci capiva più niente, perché se già un quarterback è infortunato e non è al meglio, in più non riesci a proteggerlo e non riesci a dare buone chiamate, allora diventa tosta la situazione. Quindi dal punto di vista attacco dei 49ers contro difesa dei Dolphins, questo è stato un gran problema secondo me. Mentre la difesa dei Dolphins, bene bene, ottima partita, e sarà bello vedere come si svilupperà ancora questo reparto, comunque molto legato ancora ai Patriots, però fa vedere anche cose interessanti e innovative. Dall'altro lato, Ema, c'è un problema, cioè San Francisco ha un problema che rischia di diventare irrisolvibile.
Ossia?
Non puoi giocare con dei cornerback del genere, ma veramente non lo dico per scherzare, ma c'è il Brian Allen, che è il loro numero 48, io non so da dove l'abbiano pescato, ma è uno dei cornerback più scarsi che abbiamo visto, e tifo Atlanta Falcons, per capirci. Praticamente Fitzpatrick, primo lancio della partita, bomba per Preston Williams su Brian Allen in uno contro uno, che non ci ha capito nulla. L'hanno bombardato per tutta la partita, lui e un altro tizio che mi sono segnato il nome, si chiama Jamar Taylor. Imbarazzanti, cioè non si può, una difesa non può giocare così. L'unica nota positiva è, te lo ricordi, ma Jason Verrett, quello che giocava ai Chargers, questo sempre infortunato, è sì. Un cornerback, lui invece sta giocando da Dio, ha giocato da Dio anche domenica. Da quando è rientrato in tre partite ha concesso 4 ricezioni per 24 yard. Il problema è che i Dolphins non hanno mai praticamente lanciato verso Verrett, hanno lanciato verso l'altro tutto il tempo, e li hanno fatti a pezzi, anche grazie a Fitzmagic.
Fitzmagic,
Però il problema è che tante volte Rob Saleh, che è il defensive coordinator dei 49ers, ha giocato in press man, quindi ha messo Allen, che già non ci capisce nulla, in uno contro uno palese contro questi ricevitori, e quindi poi te le vai anche a cercare a un certo punto, per quanto mi riguarda. E tu come li vedi i 49ers? Perché adesso il record è 2-3 in una division in cui comunque ci sono squadre che corrono.
Ho visto, non lo so, secondo me il problema è che non hanno parte della difesa, gli manca Bosa, sono nella situazione che manca, sì, tipo il leader che devono seguire. E anche Sherman non sta giocando al meglio, secondo me.
No, ma Sherman è proprio rotto. Lui fa i podcast con Chris Collinsworth.
Ah, ecco. Quindi manca la voce. Manca la voce nello spogliatoio, secondo me, è proprio come squadra non c'è. E quindi
boldami un po', visto che le stai prendendo tutte. Primi, secondi, terzi o quarti in division a fine anno?
Terzi, dipende come fare, cosa succede ad Arizona, non lo so.
Ci sta.
Dipende cosa succede ad Arizona, perché i Rams in questo momento, vedremo settimana scorsa, poi ne parleremo nelle preview, però in questo momento non vedo una rotta tipo di quelle. Non vedo una cosa sicura sui 49ers. Non vedo un... come dire, non ho neanche filosofia. L'allenatore c'è. Gli manca il leader. Quello, secondo me, è il problema in questo momento.
E boldami i Dolphins, invece, che adesso sono 3-2. E tra l'altro, ti dico, guardando il loro calendario, hanno qualche cioccolatino nelle prossime giornate.
Perché quando sei l'ultimo...
C'è da dire che hanno Rams e Cardinals, hanno tutta la NFC, quello che gli manca dell'NFC West. No, NFC West, sì.
Sì.
Però hanno tipo i Broncos, hanno i Chargers, hanno due volte i Jets, hanno i Bengals.
Aspetta, come fanno ad avere... perché noi giochiamo con la East, giusto, scusami.
Quindi ci sono delle partite interessanti. Ora sono 3-2. Li vedi da playoff?
Playoff secondo me ci sono. Playoff in questo momento ci sono. Secondo me sono Patriots, Browns e Steelers.
Sì, sono d'accordo.
E dopo, se metti Bills, o metti Bills e metti Patriots come wild card. Quindi nella AFC a East, Patriots e Bills. Nella North, Ravens, che. Posso dire una cosa? Mi spiace non vorrei essere tifoso Ravens durante la stagione, perché sanno che la vincono e quindi adesso aspettano solo la post-season. Sappiamo che noi contro Washington vinciamo di 25 punti. Chi se ne fotte? Cioè, neanche ti riesce a godere le partite, no?
Occhio, ma però, perché ci sono due squadre 4-1 in quella...
appunto, sì, vabbè.
4-0 però gli Steelers.
Non è che non arrivi al... Non è che non arrivi al playoff,
no, chiaro.
Se sei Ravens. Quindi ci sono North, ci sono i Ravens, Browns e Steelers. Nella South ci sono i Titans e forse i Colts, ma i Titans ieri sera hanno fatto massacro. Nella West ci sono i Chiefs, i Raiders ieri, che hanno pure vinto di sorpresa. Quindi guarda, io ti direi che non li vedo da playoff. Interessante, forse sono un anno da, però bel ribito.
Sì, sono d'accordissimo, Emma. L'anno scorso hanno fatto 5-11, secondo me quest'anno possono fare 7-9 e poi salto l'anno prossimo, perché hanno due prime scelte e la possibilità di spendere tanto ancora a livello di salary cap. L'altro problema è che, per quanto ci faccia impazzire a tutti Fitzmagic, cioè il quarterback più stiloso dell'NFL, ma non è necessariamente il più costante. Cioè il Fitzpatrick di ieri non è sicuramente quello che si vedrà per tutta la stagione. Quindi beh, pollice in su comunque per i Dolphins finora.
Ma visto che parliamo di Raiders e Chiefs, parliamo della partita che è stata la partita sorprendente della settimana. Cioè, sorprendente non lo so, perché comunque anche qua, anche 49ers Dolphins sono sorprendente per quanto mi riguarda. E ieri sera Bills e Titans non me l'aspettavo che finisse in quel modo. Ma una vittoria che non avrei detto mai era Raiders contro Chiefs. E onore al merito, una partita che è stata bella. Non è stato uno shootout, perché hanno anche corso. I Raiders hanno anche corso, non hanno iniziato a lanciare e basta. Cosa ne pensi?
Allora, non hanno lanciato, facciamo così, partiamo da attacco Raiders contro difesa Chiefs perché ci sono storie interessanti. Numero uno, non hanno corso lanciato e basta, ma hanno lanciato profondo. Questa è la grande rivoluzione, che è tornato Henry Ruggs come ricevitore e Derek Carr finalmente ha iniziato a lanciare passaggi che non fossero check down. E cazzo, ma l'ha fatto bene. Io mi sono chartato un po' di lanci che ha fatto, perfetti, anche lo schema di Gruden ottimo. E ha preso di sorpresa Steve Spagnuolo, che è il defensive coordinator dei Chiefs, che sai è uno che gioca, blizza tanto, gioca tanta zona e gioca però a cambiare all'ultimo secondo la copertura difensiva. C'è stato il primo lancio profondo per Ruggs in cui Spagnuolo praticamente ha messo una safety sulla linea di scrimmage e poi l'ha fatta sul lato di Ruggs e poi all'ultimo secondo gli ha detto di tornare indietro per coprire la sua metà campo profonda. Solo che se di lì c'è Ruggs non puoi farlo, perché nel tempo che la safety torna profonda questo gli ha già mangiato in testa. È nata così, ci sono stati parecchi lanci efficaci. A un certo punto ha perso completamente il senno Carr, che generalmente è molto conservativo, ha iniziato a lanciare bombe profonde anche per il fullback, perché no, e quella però non è andata a buon fine, però se la sono guadagnata veramente queste vittorie Raiders, non c'è nulla da dire da questo punto di vista. E se la sono guadagnata anche perché la cosa che mi ha incuriosito e mi ha portato a guardarmi questa partita è come hanno fermato Patrick Mahomes. Ha fatto
un parolone,
i suoi disastri, però ti devo dire, Emma, che onore a una difesa che non ha mai regalato emozioni e che invece il suo l'ha fatto, e l'ha fatto in un modo molto strano secondo me, cioè mi ha veramente incuriosito, perché non hanno quasi mai blitzato, e questo abbiamo capito che funziona perché blitzare Mahomes è un rischio. Hanno vinto davanti, cioè non hanno una pass rush micidiale, però Max Crosby, Cleland Farrell, eccetera eccetera, hanno vinto spesso i loro matchup, e quando non li hanno vinti hanno fatto una cosa interessantissima, Ema, che ha messo in difficoltà Mahomes, e me ne sono reso conto perché continuava a succedere. Sai che Mahomes, vabbè, ovviamente adora andare in scramble, soprattutto verso destra. Cosa hanno fatto allora i Raiders? Praticamente hanno preso il loro defensive end sulla destra dell'attacco dei Chiefs, quindi il loro defensive end sinistro, e gli hanno chiesto di attaccare Mahomes con un angolo larghissimo, cioè quasi come se volesse andare per forza oltre Mahomes, di modo che gli si apriva questa corsia per andare verso destra a Mahomes, che è quella che preferisce Mahomes. Cioè, paradossalmente l'hanno invitato a fare una cosa che lui fa già volentieri, ma nel momento esatto in cui Mahomes prendeva lo scramble verso destra c'era già o un defensive lineman più interno o un linebacker che gli andava incontro per dargli fastidio. Questa cosa è rischiosissima, delle volte si sono presi delle giocate di 40 yard in faccia, però spesso ha funzionato. E mi è venuto in mente, prendete che tipo spesso dicono che per quando vedi un leone, un animale così, l'unica cosa che devi fare, cioè devi praticamente andargli incontro e non arretrare mai, perché se arretri sei fottuto. Ecco, i Raiders hanno fatto più o meno la stessa cosa, secondo me. Nel senso che hanno invitato Mahomes a fare una cosa che è il suo fondamentale migliore, sapendo però che al momento giusto gliel'avrebbero tolta. E ultima nota, vai. Oltre a questo, in alcune situazioni chiave hanno giocato a uomo. Anche lì si sono presi le legnate in faccia in certe occasioni, però rubando uno schema che hanno preso dai Patriots, su cui poi credo che farò un video se faccio in tempo nel fine settimana, che si chiama Cover One Cross, sono riusciti a togliere ai Chiefs un'arma devastante, che sono le crossing route di Tyreek Hill, che praticamente parte da sinistra e va a destra o viceversa e svernicia tutti. Poi non si può spiegare via audio, però su questo cercherò di fare un contenuto video. Tu come l'hai vista, Emma?
Io ho visto quello che in realtà ho visto davvero è che i Raiders non hanno praticamente fatto pressione in blitz, hanno coperto portavano pressione in tre, come dicevi tu, cercavano soprattutto di far muovere Mahomes in qualche modo, come dicevi tu, lo cercavano di fare muovere, però sapendo che quando lui si sposta come se i wide receiver fossero sempre nelle stesse posizioni in qualche modo, e il defensive coordinator, adesso non so come si chiama, con i Raiders, sapeva se lui, ecco, andava a coprire dove sapeva che finissero i suoi wide receiver, quindi da questo punto di vista meraviglioso. Invece dal punto di vista di Gruden, l'attacco, io sono sono rimasto scioccato da due cose. Il primo, che i Raiders comunque non hanno mai abbandonato le corse. Nonostante ci fosse comunque, tu pensi, vabbè, devo fare sempre più punti di Mahomes, devo lanciare, invece, soprattutto Spagnuolo, che è il defensive coordinator dei Chiefs, pensava che fosse, va bene, non ti faccio correre e ti mantengo sui passaggi sul corto, che invece non sono arrivati, perché o meglio, ci sono anche stati, ma Jacobs, anche se correva di una yard, fotte sega. Lui mantenere il controllo, mantenere il tempo. Secondo, anche se fai quelle due yard, non arrivi nella situazione che sei terzo e 10. Magari sei terzo e 6, terzo e 4, quello che è. C'è soprattutto, c'è stata l'azione, quella dove ha portato poi, che è stato Ruggs che ha fatto una presa assurda. Cos'è che è? Terzo e due, la difesa dei Chiefs si è messa che tu non mi corri, perché terzo e due basta che fai due yard, mi corri sopra o mi lanci sul corto. Quindi c'era tutte le safeties che erano molto vicine e erano tipo staccate 5 yard all'in scrimmage, una cosa del genere. E dice, vabbè, tanto non la passerai mai lungo. Invece Carr, dopo, stranamente, però bisogna dare merito a quello, come dico, come per Herbert, probabilmente mi sono sbagliato, e diciamo sempre su Carr che non lanciava lungo, stavolta ha deciso di lanciare lungo, e credo che questo abbia completamente messo sotto sopra la difesa dei Chiefs. Non sapere cosa aspettarsi, avere uno che le safety praticamente erano 5-10 yard dalla linea di scrimmage, per non farti correre. A un certo punto si vedono, uno passa un secondo e si vedono questo razzo che percorre il campo, e con Ruggs che poi va a fare, credo abbia fatto touchdown in quell'occasione. Comunque che vanno lungo, che non li hanno messi sempre sui talloni, come si dice in inglese, sempre con un passo indietro. E da lì poi la partita, secondo me, è cambiata quando ci sono state quelle due occasioni in cui c'è stato a parte l'holding di il video che hai postato, chi è che fa l'holding
Osemele,
io stavo dicendo Oneimata, no, Oneimata è quello dei Saints, come si chiama, era un altro con la O, e soprattutto poi c'è stato poi una pass interference nota Hill, e da lì sarebbe stato magari dalle 5. Stazione successiva c'era passaggio, era un terzo e 15, praticamente convertito, ma il tight end di riserva dei Chiefs droppa la palla e quindi punt, eccetera eccetera. Secondo me la partita poi è cambiata lì ufficialmente, e da lì poi è stato praticamente a scendere. Però
l'unico errore che ha fatto grave Carr è stato sull'intercetto, in cui però in realtà è stata un'azione difesa alla grande dei Chiefs, che si sono passati un compito di marcatura. Due defensive back, e Carr lì obiettivamente ha sbagliato a leggere la situazione. Però per il resto è sembrato a suo agio nel lanciare lungo, perché finché il problema di Carr e anche di Kirk Cousins non è tanto che non sanno lanciare lungo, perché lanciano molto bene sul lungo, è che perché si erano disposti a lanciare sul lungo tutto deve essere perfetto, lo schema deve funzionare alla perfezione. Se c'è qualcosa che non va, hanno proprio questo blocco mentale sull'improvvisazione che gli rende proprio difficile, quasi impossibile lanciare lungo.
Poi il lunedì, quando vedono i tape, perché ho visto il tallone, ho visto l'alluce di quella safety girare dall'altro lato, quindi non ce l'avrei fatta. Cosa del genere.
Sì, sì, sì.
Non è vero. Comunque, onore Raiders, secondo me non vinceranno Division, però...
Fammi sta boldina, Emma, ti dico... hanno le partite facili che hanno i Raiders ora in poi, quelle che dovrebbero essere facili. Non le prossime, perché hanno Buccaneers e Browns. Poi hanno Chargers, Broncos, Chiefs ancora, Falcons e Jets, Colts, Chargers, Dolphins, Broncos. Secondo me... anche lì non credo che ci arrivino i playoff, però un 8-8, miglioramento, un 9, forse addirittura un 9-7 se le cose vanno particolarmente bene.
Secondo me di queste ne vincono 4.
Vabbè, ma tu sei un hater.
Vabbè, però ti mi hai detto, Browns non credo la vincano, forse, non lo so. Poi detto poi quella con i Jets, una con i Broncos,
hanno,
una con i Chargers,
di vincibile hanno due volte i Broncos, Falcons, Jets, Dolphins, due volte i Chargers. Di facile,
secondo me
di combattute
con i Chiefs la prossima magari la rivincono, non lo sappiamo, però questa di qua la mettiamo, una magari con i Broncos, una con i Chargers, finisce 1-1 e sono a due vittorie, con i Jets sono 3, con i Falcons forse 4, non lo so, compare, non lo so,
sì.
4 con i Browns non credo, con i Dolphins potrebbero essere, quindi
sono comunque ma una squadra che ha battuto i Chiefs, ha battuto i Saints, quindi può darsi che magari scivoli contro squadre più deboli e vinca magari
vincere
partite
anche contro Tampa, cioè altre loro sì. sono 3-2
3-2
secondo me tra le 5 e le 7 le possono vincere facilmente, con il calendario, quindi 8-8 sicuro, potrebbero fare 9-7-10-6, che non sarebbe male per nulla.
Vedremo.
Va bene. Allora, con questo bimbo siamo arrivati già a 40 minuti. Meno male che abbiamo detto lo facciamo veloce. Va bene. Allora, partita da non perdere settimana prossima, secondo me, secondo noi, le partite da non perdere sono tre. La prima, Packer Bucks, che sa tanto di playoff. Non so se te sa tanto di playoff.
Sa tanto di Brady contro Rodgers. È solo la terza volta che si incontreranno. Quindi ne hanno vinta una testa. Quindi io sono molto curioso per quello.
Eh sì, perché le altre volte che i Patriots e i Green Bay si sono incontrate, no, entrambe le volte c'era Brady. C'era Rodgers infortunato. Perché una volta ogni 4 anni. E quindi
una l'ha saltata per infortunio, se non sbaglio.
Esatto. Sì. E quindi lui gioca dal 2009, in 4 anni, in 12 anni, quindi si possono incontrare ogni 8 anni, quindi...
Ogni 4 anni. Se ne salti una per infortunio, certo. Esatto. Beh, comunque ne hanno fatte due, adesso questa sarà praticamente la bella.
La bella poi sarà magari al finale di Championship, chi lo sa.
Esatto, chi lo
l'altra
sa.
L'altra partita è quella dei Rams contro i 49ers, che sarà fra l'altro Sunday Night. Sarà SNF. E lì quando sono partite divisionali è sempre bello vederle, secondo me. Sì. Poi bisogna capire, là sarà un matchup molto tra l'attacco dei Rams e quello che riescono a fare i 49ers in difesa, e soprattutto se qualcuno riesce a fermare Aaron Donald della offensive line dei 49ers, non ne sono sicuro. Altra partita di quelle super super interessanti, forse, che fino a settimana scorsa fino a ieri era quella che aspettavo in realtà di più, è quella tra Chiefs e Bills, che è interessante perché sarà Mahomes versus Allen. Poi ieri i Titans hanno completamente ribaltato le mie previsioni e in realtà hanno quasi seguito quello che è successo su Madden, quindi per una volta Madden ci ha azzeccato. Ma questo è un altro matchup di quelli super 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 belli. E a proposito di matchup,
facciamo gli hipster adesso, perché la partita che resta, che ho spinto io per mettere come ufficialmente la nostra partita da non perdere, è quella tra Browns e Steelers, rischia di andare perché l'abbiamo messa, ma anche perché rischia di andare un pochino persa tra le partite delle 7 italiane di sera. Secondo
quando
me invece
in realtà
è una gran partita.
Esatto, quando in realtà bella è un 3-1 contro 4-0 in questo momento. No,
4-1 contro 4-0.
4-1 contro 4-0, giusto, perché i Steelers hanno saltato una settimana.
I Titans.
Sempre per i Titans.
Sì, sì.
Partitone,
secondo me.
Secondo me partitone, soprattutto matchup tra l'online dei Browns, in questo momento è tra le migliori, e la defensive line dei Steelers, che se non è la prima, oltre la terza, non va di posizione. E quindi molto interessante da vedere. Parlavamo prima di Claypool.
Sì, sì.
Juju è sempre è sempre su, quindi
questa c'è la flag.
Va bene.
Secondo me in realtà questo sarà il Baker Mayfield game, nel bene o nel male. Io sono stato molto deluso da come ha giocato domenica scorsa contro i Colts. Quei due intercetti gridano vendetta. Abbiamo fatto anche un piccolo video commento sulla pagina di The Bootleg. E deve essere la sua partita, perché verosimilmente sarà una partita molto tesa in cui non può permettersi di sbagliare, anzi dovrà essere lui a tirare il carro dopo che sostanzialmente in queste prime giornate ha fatto il passeggero del gioco di corse e anche per certi punti di vista la difesa. Io l'aspetto veramente di questa partita ce l'avrò su uno schermo a parte, mentre sull'altro avrò la Red Zone.
Ecco. Poi, per quanto riguarda i giocatori, vuoi dirlo tu? Il tizio preso dal trash? Sì. Quindi se ti dico trash in realtà è Travis, però...
Travis Fulgham, secondo me è il giocatore da tenere d'occhio, perché è una bella storia. Questo scelto al sesto giro dai Lions, droppato, preso la practice squad dei Packers, preso veramente dal bidone dell'umido dagli Eagles lo scorso agosto, attivato, decide la partita contro i 49ers.
Ma Fulgham è quello che c'era, Aaron Rodgers diceva sicuramente fare il roster, o non è lui?
No, credo che quello sia Allen Lazard.
No, non mi ricordo, dovremmo andare a controllare, mi è venuto adesso in questo momento, ma è lui.
Non lo so, comunque non credo che sia lui. Comunque ha fatto un partitone anche contro gli Steelers, ricevendo 152 yard e un touchdown. E è interessante perché in realtà non è un ricevitore fenomenale, perché è molto fisico, non è molto veloce, però è uno che sa fare il suo compitino, cosa che nessuno degli altri ricevitori degli Eagles sa fare. Carson Wentz infatti non si fidava di quasi nessuno ormai, invece ha creato un bel rapporto con lui e adesso sta giocando proprio come quelli che camminano sulle acque. Gli stanno riuscendo cose difficilissime, ricezioni per niente banali. Vedremo se riuscirà a farle anche contro Marcus Peters e Marlon Humphrey. Per quello una bella storia, un bel giocatore da seguire per settimana prossima. Ecco, se ce l'avete al fantasy, l'avete preso lei waiver, non vi consiglierei tendenzialmente di metterlo in campo.
Esatto, perché non si sa mai. Allora, Alberto, ecco il momento.
Abbiamo
finito.
È già quel momento?
Eh sì.
Spettacolare. Ah, è arrivato quel momento. Sapete che settimana scorsa Ema vi ha dato la ricetta dei Risky Biscuits di Bruce Arians. Non era una ricetta leggerissima, ma c'è da dire.
No, ma burro ovunque.
Però adesso non è che andiamo su cose più leggere, perché in onore del nostro amico Michael Thomas, che si rode il fegato per chi gli parla di slant e per chi gli guarda la posta privata, per chi gli fascia le caviglie, insomma per tutto il globo terracchio, vi daremo la ricetta dei fegatini alla Michael Thomas, appunto perché si è roso il fegato parecchio ultimamente. È molto veloce, gli ingredienti sono di base. Si tratta di prendere della cipolla, tagliarla per fare il soffritto. Una volta che la nostra cipolla soffrigge, prendiamo i nostri fegatini, quindi fegato tagliato a pezzettini, ci aggiungiamo anche un po' di salsiccia, facciamo rosolare, aggiungiamo vino rosso e salsa di pomodoro, ma intendo il concentrato, giusto un cucchiaino di concentrato di salsa di pomodoro, sale, facciamo cuocere a bassa temperatura per 20 minuti e poi abbiamo i fegatini. Come li mangiamo dalle mie parti, li mettiamo sul risotto allo zafferano, che probabilmente la cui ricetta vi dirò tra 2 settimane, perché è la settimana prossima qua di Ema, quindi state pronti per il risotto alla Met Milano.
Fantastico, va bene, direi che per questa puntata è tutto. Alberto, noi sempre ringraziamo The Cutting Edge che ci ospita, vi ricordiamo di mettere sempre il su iTunes il like, di mandarle ai vostri amici eccetera eccetera, anche soprattutto per le ricette, ma i fegatini alla Michael Thomas, questi di qua non si dimenticano, adesso che inizia a diventare anche inverno. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te Ema, grazie a tutti.
E noi ci sentiamo domenica, che faremo sempre quelli che addol verso le 10 di sera italiane, più o meno vedremo le partite della sera. Io vi ringrazio che settimana scorsa eravamo tipo 100 online, è una cosa impressionante, è stata una cosa veramente iniziata ad essere veramente veramente tanti. Per chi chiede perché non la fate alle 7, è perché poi veramente alle 7 ci sono talmente troppe partite che non si fa neanche il tempo di commentarne una, che ne arrivano altre 10 azioni, e quindi non sarebbe, non ne so, meno è divertente, però un giorno potremmo provare.
Sì. Restiamo così per ora.
Esatto. Va bene, direi che per questa settimana è tutto. Questa sarà buona. Qualunque ci sta ascoltando.
Buona qualunque giornata. Cosa. Esatto. Ciao, bagai.